grazie.
Allora, iniziamo così non portiamo via spazio all'approfondimento del tema, che pensiamo, speriamo sia per tutti molto interessante. Allora, anzitutto rinnovo il buongiorno a tutti e per prima cosa vorrei salutare e ringraziare per la disponibilità, la presenza a essere con noi questa giornata di convegno che riproponiamo annualmente, i nostri due relatori, che sono Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese. Sono una coppia che da anni mette la propria esperienza, la propria competenza a servizio delle famiglie per quanto riguarda la formazione, per quanto riguarda, diciamo, l'approfondimento delle tematiche familiari, e quindi il nostro grazie per il duplice impegno, quello della giornata di oggi, evidentemente per noi un grosso regalo, grazie, avervi qui con noi e potervi sfruttare, poter attingere da voi per una mattinata quello che avrete da dirci, e anche evidentemente per l'impegno più generale che mettono al servizio di tutti noi, famiglie e famiglie in particolare della comunità cristiana. E un applausino non ci starebbe male, cosa dite?
Per scaldarsi un po'.
L'umidità di queste giornate siamo un po' arrugginiti, un po' raffreddati. Giusto per essere brevi, quindi vado molto veloce, però Attilio e Giulia Paola sono anzitutto docenti all'Università di Chieti, dirigono una rivista di cultura che si chiama Prospettiva Persona, hanno pubblicato numerosi volumi in materia, diciamo così, legati alle problematiche familiari, e come dicevo prima collaborano in particolare con l'Ufficio Famiglia Nazionale per appunto gli aspetti formativi e di programmazione. Adesso poi magari ci diranno loro più precisamente di cosa si occupano. Un saluto anche a Don Bruno, che si è fortunatamente si comincia a trovarsi a suo agio,
sì,
su queste parti. Questa volta è arrivato da solo. E poi molto molto brevemente volevo darvi una breve guida ragionata ai materiali in cartellina, che sono sempre tanti e sempre anche, diciamo così, di vario tipo. Anzitutto abbiamo messo una traccia di massima dell'intervento dei nostri relatori, quello che ci diranno nella mattinata, che è un intervento basato fondamentalmente su questo volume che si intitola Perdono per dono, la cui copertina è riprodotta anche sul nostro tabellone, e di cui possiamo mettere a disposizione alcune copie che sono nell'esposizione all'ingresso, e che anche Attilio e Giulia Paola hanno portato con sé, proprio nella eventualità che il numero di copie che già avevamo a disposizione noi non fosse sufficiente. E comunque, insieme, diciamo così, al loro volume, abbiamo anche messo in cartellino un elenco di pubblicazioni incentrate in modo particolare proprio sulle problematiche familiari. Per chi vuole approfondire, c'è un bel percorso in 15-16 libri, una alla volta, insomma il tempo l'abbiamo davanti. Ecco, insomma, era solo un servizio che come Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare volevamo fare, ovviamente invitando ad approfondimenti a seconda anche poi delle problematiche che stanno a cuore di ciascuno di voi. E c'è un foglio che ripropone le coordinate e, diciamo così, una presentazione di massima del forum delle associazioni familiari, che ricorderete abbiamo incontrato lo scorso anno con la Presidente Santolini, e che ci sembrava, diciamo così, riproporre e ridarvi, mettere nuovamente a vostra disposizione, perché è un sito molto interessante, aggiornato direi quotidianamente con contenuti, diciamo così, e informativi e di approfondimento. Poi abbiamo inserito la rivista Comunicare Famiglia, curata dalla Fondazione Beltrame Quattrocchi, che anche questa è una pubblicazione, una rivista che, diciamo così, tratta periodicamente problematiche familiari. C'è un piccolo segnalibro ricordo del convegno, e poi c'è il questionario che, come al solito, è la tassa che mettiamo, la famosa tassa sul convegno, cioè prima di andare via, se magari ci fate sapere il vostro parere, le osservazioni, le critiche, i suggerimenti che possono aiutarci per rendere il convegno quantomeno non peggiore di quello dell'anno precedente. E quindi, insomma, diteci tutto quello che vi sembra interessante e importante farci presente, anche per esempio le problematiche che si possono e si dovrebbero trattare in queste occasioni. E, sono a disposizione all'ingresso le relazioni, la riproduzione audio e video della relazione dell'anno precedente per chi eventualmente non fosse stato presente, per chi vuole rivedersela con calma, insomma ci sono tutta una serie di materiali ad integrazione di quello che già abbiamo consegnato. E così come, se eventualmente siete interessati a avere la riproduzione della giornata, della mattinata che trascorreremo insieme, quindi della relazione di Attilio e Giulia Paola, vi preghiamo di farlo presente in segreteria e poi con tempi che speriamo non biblici, insomma, dovremmo poi inviarla direttamente a casa nella forma o del CD audio, quindi, o del DVD. E due ultimissime cose velocissime per quanto riguarda l'offertorio, quindi l'impegno materiale che il contributo materiale che come famiglia in questo convegno desideriamo prendere. Pensavamo fosse opportuno riproporre l'iniziativa dei primi due anni, cioè il sostegno al progetto che l'Azione Cattolica Nazionale in questo caso fa in Terra Santa per tutta una serie di iniziative, le scuole interetniche, l'aiuto alle famiglie maggiormente in difficoltà, contributi perché si possa sviluppare attività economica e quindi artigianale in modo prevalente e tutta una serie di cose. In cartellina dovrebbe esserci tra l'altro un librettino che parla proprio di queste cose, che è un po' il resoconto di un viaggio che una delegazione dell'Azione Cattolica Nazionale ha fatto in Terra Santa proprio per prendere contatto diretto anche con le iniziative che già da un po' di anni vengono fatte. Quindi durante la Santa Messa le offerte che verranno raccolte hanno questa destinazione. Velocissimamente ringraziamenti per la parrocchia di Nova Feltria che ci ospita, ci mette a disposizione le proprie strutture e anche la collaborazione di tante persone, e approfitto anche per ringraziare i tanti collaboratori che e a Nova Feltria e nelle parrocchie che collaborano un po' a preparare il convegno hanno contribuito a realizzare quello che vedrete, sentirete, mangerete oggi, tutto quello che passerà il convento. E poi un grazie anche a RTV San Marino che seguirà il nostro convegno, farà un resoconto che poi andrà in onda sul notiziario appunto di RTV, e ci fa piacere che questo momento che riteniamo importante non solo per noi ma anche per quel poco che si sta muovendo nella direzione della pastorale familiare possa essere documentato e fatto conoscere anche a chi non è potuto essere presente o ha ritenuto più opportuno andare a prendere il sole al mare oggi, cose di questo tipo.
Sarà un po' difficile trovare.
Un po' difficile.
Però qua si sta più caldini, si sta bene. Allora, e adesso mi tocca l'introduzione vera e propria, finché sono qua su. Allora, volentieri rinnovo il buongiorno a tutti, lo faccio evidentemente non a nome personale, ma a nome di tutti quelli che in questi mesi hanno preparato il convegno. E credo che questo benvenuto che ci diamo reciprocamente come famiglie della Diocesi sia un benvenuto nella gioia di un appuntamento che si rinnova ormai da tre anni, nella constatazione di riconoscersi amici nel Signore, accomunati dal desiderio di scoprire il suo volto nei fatti della vita quotidiana, nell'intreccio di relazioni che rendono ogni giornata un'avventura sempre nuova e sempre impegnativa. Anzi, verrebbe da dire, sempre nuova, ma sempre più impegnativa. L'Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia, insieme all'Azione Cattolica, al gruppo di famiglie che hanno curato l'organizzazione di questo convegno, ci propongono nuovamente, nel clima di festa e di condivisione che speriamo caratterizzi la nostra giornata insieme, l'occasione per tornare a riflettere sulla coppia, autentico perno di ogni dinamica familiare e comunitaria. Il percorso di riflessione proposto dal Convegno Diocesano in questi anni è iniziato proprio parlando della coppia, della sua capacità di essere aperta al dono della vita ed accogliente nei confronti del prossimo. Solo la disponibilità ad aprire la porta ai figli e alle necessità della comunità rende la coppia una famiglia autentica, così ci ha detto la relatrice, la dottoressa Silvia Tagliavini. Lo scorso anno poi abbiamo posto al centro della nostra attenzione l'importanza per le famiglie di far valere nella società il proprio diritto-dovere di cittadinanza, incontrando la Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Luisa Santolini, e peraltro anticipando anche alcune problematiche che sono diventate di straordinaria attualità nei mesi successivi, durante la campagna referendaria sul tema della cosiddetta procreazione assistita. Quest'anno torniamo a parlare della coppia, anche se in realtà lo sfondo di riferimento è la comunità cristiana. Nel definire il tema di questo terzo incontro, infatti, dopo aver prestato attenzione alla famiglia in sé ed aver sottolineato le sue relazioni con la società, ci sembrava mancasse all'appello un terzo soggetto, un terzo interlocutore, la comunità cristiana. Ci siamo chiesti dunque, cosa possono fare le nostre famiglie per le comunità parrocchiali nelle quali vivono? Quale contributo, quali forme di servizio possono offrire alla comunità diocesana nel suo insieme? I coniugi danese, ai quali abbiamo sottoposto il tema, hanno suggerito, saggiamente, una diversa formulazione che è quella che vedete alle mie spalle. I coniugi, recita lo slogan del convegno, sono i testimoni dell'amore e del perdono per tutta la comunità. Come a dire, se abbiamo inteso la relazione dei nostri amici, prima ancora di fare, gli sposi custodiscono il grande dono di vivere quotidianamente l'amore, il perdono, l'accoglienza. Sono tutte virtù che la comunità cristiana deve imparare ad incarnare proprio come se fosse una famiglia. Ad ogni modo, non c'è niente di meglio che ascoltare direttamente da Giulia Paola e da Attilio l'interpretazione autentica del tema di questa giornata. Adesso chiediamo dunque di accompagnarci alla scoperta in particolare del perdono, che almeno a prima vista ci pare un talento estremamente difficile da conquistare, maneggiare e trafficare. È tempo dunque di ascoltare i nostri amici relatori e a tutti buon ascolto.
Grazie a Federico, al vostro nuovo assistente che è qui vicino a noi, Don Bruno, e non dico i nomi delle tante famiglie e coppie che ieri ci hanno accolto amabilmente, perché potrei dimenticare qualcuno, quindi mi dispiacerebbe, però ci siamo sentiti veramente in famiglia. Bene, noi andiamo ad affrontare il tema del perdono.
Vorrei inserirlo, questo tema, in un percorso che la Chiesa italiana sta facendo sia come pastorale familiare ma anche come preparazione al Congresso di Verona. Voi sapete che l'anno prossimo ci sarà un evento della Chiesa italiana che si ripete ogni 10 anni circa, e l'ultimo fu a Palermo, quest'anno si farà a Verona nel mese di ottobre. Il tema generale di questa giornata sarà, di questo evento, sarà testimoni del risorto. A noi ci sembrava che i primi testimoni, come famiglie naturalmente, del risorto, noi lo possiamo essere come famiglie, se viviamo tra di noi l'amore. Perché per essere testimoni di Lui presente nella vita di famiglia è necessario questo esercizio quotidiano, feriale, dell'amore. Ed è in questa chiave di lettura che andiamo ad approfondire un aspetto di questa dinamica che si realizza tra errori, ricominciamenti. La vita di coppia, vedo delle coppie che hanno qualche anno di esperienza più di noi, quindi abbiamo anche noi da apprendere da tutti voi questo tipo di dinamiche.
Di solito, prima vorrei chiarire che questo tema del perdono dalla CEI è stato scelto per 2 anni consecutivi, quindi c'è un desiderio veramente profondo di andare fino in fondo sul tema e di farne un distintivo un po' delle coppie cristiane. E poi un altro aspetto che volevo sottolineare è che di solito il perdono viene considerato come una virtù eccellente dei cristiani, una forma di eroismo legata a ai migliori, diciamo, tra quelli che vivono il cristianesimo. Vorremmo iniziare il nostro intervento mostrando invece che il perdono è una virtù sociale, anche indipendentemente dal cristianesimo. È una virtù che serve a poter convivere con gli altri e senza della quale la convivenza sociale è una lotta continua, è una distruzione reciproca.
Se infatti si osservasse la sola giustizia di tipo restitutiva che le istituzioni politiche normalmente mettono in atto attraverso appunto tutto l'apparato amministrativo della giustizia, io penso che non ci sarebbe la possibilità di una convivenza pacifica tra le persone, perché ci sarebbe sempre un ritorno a galla di vecchi rancori, di vecchi odi, di vecchi torti subiti. Ecco, ci sarebbe come una possibilità di conflitto permanente, e invece il buon vivere di una società passa attraverso un rapporto sereno tra le persone, perché se non si sta in una dinamica di serenità e di pace si sta male.
Una società senza perdono annienta i nemici. Dunque è una società totalitaria che non accetta la differenza, il pluralismo. Dove possono trovare rifugio quelli che hanno commesso degli errori se non c'è il perdono? E si possono aspettare soltanto la legge del taglione, soltanto la morte. Quindi il perdono è socialmente virtuoso proprio perché interrompe il circuito vizioso della vendetta, per le quali appunto le vittime tendono a identificarsi con i carnefici e a ripetere le sevizie, il male che hanno subito. Tanta parte del male che noi compiamo non è che una ripetizione del male che in qualche modo abbiamo subito. La società cristiana verso la quale noi tendiamo è quella nella quale il perdono ha in qualche modo azzerato il male, proprio perché è in grado di non riprodurlo, di iniziare una storia nuova.
Infliggere la punizione spetta allo Stato, mentre il pentimento e il perdono riguardano la coscienza dei singoli e si applicano alle relazioni interpersonali. Non a caso il perdono va da persona a persona, viene concesso dall'offeso all'offensore, sempre grazie a un atto libero, responsabile, personale. La sovrabbondanza del perdono, ha scritto un filosofo morto quest'anno, Paul Ricoeur, è sempre qualcosa di non obbligato. Tuttavia, benché i livelli sono diversi, è importante notare che vi sono intersezioni tra l'ambito statale e l'ambito privato. Se non fosse così, il perdono resterebbe confinato alla buona intenzione personale, alla coscienza, alla testimonianza privata, senza ricadute socio-istituzionali. Ed è forse per questo che nella nostra società è un po' scomparso come dinamica, come prospettiva. Un fatto piuttosto sociologico che si rileva da tutte le statistiche è che c'è oggi una tendenza all'aumento di separazioni e divorzi, c'è uno scoraggiamento verso il matrimonio. Ecco, molte volte dipende anche dal fatto che si esclude dal proprio orizzonte questa possibile via di relazione.
Però il perdono non può annullare la giustizia, e questo è un punto anche importante. Se pensiamo solo al perdono senza tener conto, distruggendo la giustizia, noi commettiamo delle forti ingiustizie nei confronti di quelli che hanno subito dei gravi torti, e non aiutiamo neanche i carnefici, tra virgolette, a correggere il loro comportamento, e quindi non diamo un contributo reale alla società. Allora, vorremmo accennare, solo en passant, a una necessaria dialettica tra giustizia e perdono. Pensiamo alla giustizia come qualcosa che è dovuto, uno deve pagare le tasse perché vive, no? E al perdono, che invece rientra nella sfera della sovrabbondanza, di quello che di per sé non sarebbe dovuto, ma che scaturisce da una coscienza di fratellanza, di misericordia, ecco, di andare oltre i torti. E è legato a tutta questa sfera della gratuità, anche il volontariato, tutto ciò che noi facciamo benché non ci spetti di fare.
Il perdono non necessariamente cancella la necessità di scontare la pena. Da un punto di vista sociale, pensate all'esempio classico, quando il Papa va da Ali Agha e però non chiede l'annullamento della pena, lo perdona, ma non è che lui chiede la cancellazione di quanto lui debba ancora scontare. Una società può e deve punire i colpevoli, ma diverrebbe disumana se si accanisse applicando la logica impersonale e ferrea della giustizia. Senza perdono una società resterebbe paralizzata nel passato, resterebbe concentrata sui torti, sul racconto infinito di ciò che è successo e non sarebbe dovuto succedere. Non vivrebbe pienamente il presente e non potrebbe progettare l'avvenire. Ha scritto Hannah Arendt che perdonare e agire risultano strettamente connessi, perché evitano la paralisi e creano qualcosa di nuovo.
Se non c'è perdono, una società, quindi tutti noi, paghiamo un prezzo molto alto in termini di stress, in termini di aumento di rancori, di risentimenti, di insicurezza e quindi anche di violenze, di omicidi. Quindi le malattie di carattere psichico, poi vedremo in breve quali conseguenze ha sulla persona il non riuscire a perdonare, malattie neurologiche. Al contrario, una società è tanto più sana e tanto più produttiva quanto più si purifica il suo interno e esercita questa ecologia, purificazione, ripulitura dal male, che è appunto il perdono.
Ha scritto Hannah Arendt: a scoprire il ruolo del perdono nel dominio degli affari umani fu Gesù di Nazareth. Il fatto che abbia compiuto questa scoperta in un contesto religioso non è una ragione per prenderla meno sul serio, in un senso strettamente profano.
Ecco, questo desiderio quindi di non prendere il perdono solo come una questione di cristiani, ma come una questione sociale. Quello che abbiamo cercato di dire, e anche possiamo dirlo attraverso delle esemplificazioni che attengono all'agire dello Stato, per esempio
la remissione, la riduzione della pena, le amnistie, le moratorie, il condono economico, la prescrizione, la grazia, sono tutti istituti che esistono da prima del cristianesimo. La grazia, per esempio, l'imperatore poteva concedere o meno la grazia. Ricordate che nel Colosseo c'erano il gesto del dito per dire salviamolo oppure per condannare. Quindi è qualcosa che precede anche il cristianesimo.
Sì, questa grazia veniva concessa non perché si pensava che la persona fosse buona, no, la colpa c'era, era stata riconosciuta, conclamata, era proprio un gesto di pura gratuità che veniva dall'imperatore, però a segnare proprio la gratuità da cui nasce il perdono. A livello internazionale, la riconciliazione tra due nazioni ha i suoi tempi, ci sono delle ferite molto gravi tra nord e sud del mondo, pensiamo agli irlandesi del nord, ai cattolici, agli israeliani, palestinesi. Bisogna avere anche la pazienza del tempo per il perdono. C'è un tempo per perdonare, un tempo per l'imperdonabile, soprattutto nei rapporti internazionali. Però è anche vero che ci sono stati in questi ultimi anni dei gesti specifici, molto indicativi, simbolici, di personaggi che hanno chiesto perdono. Uno tra questi, sapete bene, che è il Papa, per tutte quelle colpe che sono, possono essere state commesse nella storia da personaggi della Chiesa o dalla Chiesa in sé, verso questo, quel, il caso di Galileo è emblematico, ma ci sono tanti episodi di cristianesimo non vissuto all'altezza dello stesso cristianesimo proclamato.
Un esempio che ci ha colpito mentre stavamo lavorando proprio a questo testo è stato quello di Bernard Lehmann. Abbiamo letto su un giornale quotidiano che è un professore tedesco che ha girato l'Italia per chiedere scuse e risarcire i deportati in Germania. Aveva con sé una lista di 210 nomi. E che cosa ha fatto? È andato a ricercarli e ha cercato ad essi perdono, consegnando a ciascuno una somma simbolica di 750 euro. Era come un gesto per volersi riconciliare e per voler riconciliare la Germania nel suo insieme con l'Italia che aveva subito questi torti.
Vi sono alcuni autori, soprattutto di origine ebrea, che dicono che in alcuni casi il perdono è impossibile, penso a Yankelevich, a Wiesenthal, perché non possiamo esercitare un perdono vicario, nel senso che tutti quelli che sono morti con l'Olocausto non possono più perdonare, sono morti, e quindi noi faremmo loro un'ingiustizia se ci prendessimo questo diritto. E c'è una parte di verità, noi in genere dobbiamo aspettare sempre che la libera coscienza delle persone sia in grado di esercitare il perdono appunto liberamente, e il perdono è questo sovrappiù di grazia che non può essere esigito per legge. Nello stesso tempo però non è giusto che i carnefici o quelli che hanno fatto del male non possano attendere di essere perdonati, non possono sperare nel perdono. Ecco, ci sembra meglio in questo senso quello che Manzoni scrive nei Promessi Sposi a proposito di padre Cristoforo, e immagina Manzoni che gli chieda perdono, voglia chiedere perdono alla famiglia dell'ucciso. Voi ricordate che lui aveva da giovane ucciso, è vero, e parli con il superiore del convento dicendogli: permettetemi padre che io mostri almeno il mio rammarico di non poter risarcire il danno col chiedere scusa al fratello dell'ucciso, e gli levi, se Dio benedice la mia intenzione, il rancore dall'anima. Ecco, nell'intuizione di Manzoni quindi il senso del perdono è anche un perdono che può andare ai fratelli, ai parenti, che tolga loro il rancore attraverso un gesto di pentimento, è vero, una mano tesa. Qualcuno ha considerato le richieste di perdono, talvolta dei tedeschi verso gli ebrei, quella del Papa, quella in altri casi sparsi nel mondo, come una teatralità, un eccesso, un modo di fare. Ma insomma, a noi pare che al di là adesso delle intenzioni personali, si debba piuttosto pensare ad una diffusione del cristianesimo che permea la mentalità contemporanea e la rende incapace di fare dei gesti superiori. Per esempio, l'istituzione di commissioni per la verità e la riconciliazione, come quella del Sudafrica, dopo l'apartheid è stata costituita questa commissione, che non era tanto punitiva, giustiziera, ma era proprio diretta ad ascoltare il racconto di coloro che avevano subito i torti da parte dei bianchi. Quindi sono passate ore e ore, giornate, mesi ad ascoltare tutti quelli che avevano da dire, pensando che il racconto avesse di per sé quasi un potere catartico, vero? E gli aguzzini avevano l'obbligo di ascoltarlo, di modo che potessero essere messi di fronte a questa situazione. Sono delle commissioni indicative, perché attraverso una istituzione non si va più ad esercitare, è vero, la pena, la punizione, ma proprio si fa un tentativo di ripercorrere rincorrere la memoria e di purificarla. Quello che ha subito il danno, che ha sofferto, raccontando la sua sofferenza, in qualche modo la distribuisce, la mette fuori di sé, quindi un po' se ne libera, comunque comunicandola, come la psicanalisi ci insegna anche a livello personale. E quello che ha commesso il torto, ascoltando il male che forse pensava di non fare o di fare solo in parte, ascoltando fino in fondo il dolore che ha provocato, è costretto a ripercorrere la sua memoria e a ricostruire appunto i tasselli di una storia troppo partigiana.
Io penso che al di là delle riserve, al di là del valore o meno dei gesti simbolici, io credo che siamo in un'epoca in cui lo spirito ci manda questo segnale, lo Spirito Santo, il cui nome durante la Pentecoste, ce lo ricordiamo durante la liturgia, è remissione di tutti i peccati, è perdono. E allora la cosa ci riguarda da vicino, non possiamo lasciarla solo agli aspetti sociali e nazionali o internazionali. Vogliamo adesso cercare un itinerario, un percorso per capirlo meglio tra di noi, come dinamica interna anche alla coppia, per poi passare al rapporto con gli altri.
Sì, noi nelle coppie ci facciamo del bene e ci facciamo anche del male. Se due si sposassero pensando di non litigare, di non offendersi mai, forse sarebbe meglio dire non vi sposate, perché il matrimonio non è tanto l'armonia prestabilita, ma è il desiderio, la volontà e l'impegno di ricominciare dopo ogni caduta. Ecco, noi quindi ci impegniamo anche a perdonarci quando ci sposiamo in un modo o in un altro. Ti perdono, ma tra questa affermazione ti perdono e la vera riconciliazione dell'anima esistono molte forme, molte sfumature che vorremmo adesso con voi analizzare, proprio come se fosse un detto pubblicitario: diffidate delle imitazioni, sapendo che tutti noi spesso vorremmo perdonare e scambiamo per perdono tante pseudoforme, vero, delle nostre tendenze molto umane. Ecco, vediamone alcune, ne abbiamo elencate alcune. Il perdono superficiale, o anche perdono negazione, può essere in questo caso un comportamento abitudinario che semplicemente rinvia l'esplosione del conflitto e non vuole avere subito un conflitto, ma senza uno sforzo di comprensione, di elaborazione dell'accaduto a livello personale, anche di coppia, nel dialogo di coppia, si rischia di passare da un litigio ad un altro, da un perdono ad un altro, senza misurare la gravità dell'offesa, senza individuarne le cause, senza parlarne fino in fondo, senza poterle rimuovere. E la memoria ci fa dei brutti scherzi. Noi pensiamo di aver cancellato, di essere andati oltre, ma lei ritorna, e il male che magari l'altro ci ha fatto, di cui abbiamo voluto non parlare, perdonare, eccetera, torna. C'è un autore che scrive: la memoria è sonnambula, torna alle proprie ferite, dovesse attraversare il mondo. E quindi guarire dentro è un'altra cosa.
Un'altra forma un po' illusoria l'abbiamo chiamata perdono ragionevole. Di che si tratta? È di quella disposizione a scusare ogni volta l'altro quando commette un errore. Certo, è una forma che indica anche un segno di una maturità che fa onore all'offeso, ma la volontà di comprendere tutto non può essere considerata automaticamente perdono, perché perdono esiste quando la colpa appare priva di scusanti, quando sembra imperdonabile. Per questo, più si è spiritualmente malnutriti, più è difficile perdonare. Lo ha scritto anche uno psichiatra quando abbiamo letto questa frase: ogni giorno il mio lavoro mi conferma che le persone completamente sguarnite sul piano spirituale sono in uno stato di debolezza. André Frossard invece sosteneva: il cristiano è uno che vive al di sopra dei propri mezzi.
Sì, c'è poi il perdono chiamato impotente. Ecco, appare qualche volta un gesto generoso, vero, di perdono appunto, però corrisponde all'impotenza di chi sa di non avere un potere contrattuale per negoziare comportamenti alternativi, non ha la forza di dire al marito, alla moglie fai così o colà, e si rassegna ad una situazione ingiusta, per esempio può essere un tradimento, rinuncia ai suoi diritti per convenienza, temendo che l'esplosione del conflitto possa avere effetti disastrosi, ci si possa separare, allora dice meglio che ci adattiamo così. Ecco, questo può accadere tra persone che occupano posizioni diverse, per esempio se lei non ha uno stipendio proprio, lui invece è quello che in qualche modo la mantiene, e allora siccome non potrebbe vivere senza, allora dice mi conviene perdonare. Ecco, perdona ob torto collo, può succedere a lei, può succedere a lui, l'impossibilità è vero di separarsi, di litigare per il rischio di separarsi, ecco, fa sì che si trascini una situazione invece cancrenosa.
E difatti l'altra formula collegata a questa l'abbiamo chiamata perdono conveniente, conviene perdonare. Così non ci mancherà il confort, non ci mancherà la casa di lusso, non ci mancherà eccetera eccetera. Ecco, però ci può essere anche, sempre in questo perdono conveniente, un calcolo, non solo per una situazione come questa, perché qualche volta la vendetta costa di più. Ha scritto François Mauriac, un giorno qualcuno ha scritto di lui, un giorno il grande romanziere si trovò nella necessità di intentare un processo, si informò presso l'avvocato, quanto mi verrà a costare? Nulla, ma ci saranno delle spese? Probabilmente. Egli allora consultò con lo sguardo la moglie e rispose, a questo prezzo il perdono mi costerà meno.
E vedete come siamo buoni spiritualmente dentro. Ecco, poi c'è il perdono umiliante, quando cioè chi è offeso si pone nell'atteggiamento di chi pretende le scuse e assume quindi una postura di superiorità, di distacco. Ti perdono solo se me lo chiedi, se riconosci quanto hai sbagliato nei miei confronti. Ecco, è chiaro che il perdono, per essere credibile, deve rimanere sempre un gesto di umiltà.
Il perdono rinfacciato. Quando si tratta di un rapporto in cui spesso si ricorda all'altro, ricordati che io ti ho perdonato. Allora, chi perdona pensa di aver acquistato un credito, è sempre pronto lì a riportarlo a galla questo credito, sfrutta la sua innocenza per ricattare l'altro, sia sul piano psicologico che morale, ogni volta che commette un errore facendogli avvertire il peso della sua colpevolezza.
Non stiamo parlando di queste forme per darci addosso, perché è chiaro che le utilizziamo tutti qualche volta, in parte almeno, ma è per purificare, per mostrare che il nostro modo di perdonare ha ancora molto da fare per arrivare al livello che Gesù ci propone nel Vangelo. C'è un perdono ancora, l'abbiamo chiamato indolente, e lo ha descritto Camus parlando di un suo personaggio. Sentite cosa scrive: avete notato che esistono delle persone la cui religione consiste nel perdonare tutte le offese, e in effetti le perdonano, ma non le scordano mai. Io non sono mai stato portato per il perdono delle offese, ma ho sempre finito col dimenticarle. Così quelli che credevano di essere detestati da me non si capacitavano del fatto che io li salutassi con grandi sorrisi. A seconda della loro natura, allora, essi potevano ammirare la mia grandezza d'animo o disprezzare la mia codardia. Non capivano che le mie motivazioni erano più semplici. Dimenticavo persino i loro nomi. La medesima inerzia che mi rendeva indifferente o ingrato mi faceva quindi magnanimo. Ecco, vedete questa forma di indolenza.
Qualche volta scatta l'indifferenza, anche se è temporanea. Infatti l'offeso sa che deve perdonare, ma non è interiormente libero per farlo. Allora adotta come una specie di difesa l'indifferenza, che di fatto è un sottile sadismo, nel senso che nega attenzione e amore all'altro. Talvolta può essere una difesa, come dicevamo, un male minore che permette di sopravvivere quando la ferita è eccessivamente dolorosa. Talvolta vale la pena, per un certo periodo, non guardare né toccare la zona infetta. Non illudiamoci però, è un rimedio parziale e temporaneo. Ben presto bisognerà togliere le fasciature, guardare la piaga e curarla.
Abbiamo chiamato perdono blackout, quello che interrompe la comunicazione. Ti perdono, però non voglio parlare con te. Ti perdono, ma ricomincerò a riaprire la comunicazione quando mi sembrerà che ti sei pentito a sufficienza. Ecco, a volte c'è un silenzio che è un'arma letale, che spegne il rapporto, rispetto a cui forse sarebbe meglio l'esplosione di un qualche conflitto chiarificatore e magari rimarginatore della sofferenza.
Qualche altra volta può capitare di differire il perdono, di rinviare il perdono, nel caso in cui qualcuno subisce un torto e vuole che l'altro capisca il suo risentimento, allora non lo perdona subito. L'altro si sente umiliato e ricattato come fosse un bambino a cui viene negato il bacio riconciliante della buonanotte. Diverso è se, in alcune situazioni sembra impossibile contenere la collera, e si ritiene più opportuno darsi la fuga. Manzoni mette in bocca a Padre Cristoforo queste parole rivolte a Renzo: anche tu devi metterti per ora in salvo dalla rabbia degli altri e dalla tua.
Saltiamo un paio perché poi sì, magari tutte le troverete nel testo. Il perdono abusato, ecco, vi sono, possiamo dire anche quello ombelicale piuttosto, quello ombelicale nasce dall'incapacità di sopportare l'assenza del legame affettivo a cui si è abituati. È un po' come il bambino che non conosce tutte le cose complesse del perdono, però se la mamma non gli dà il bacio, allora piange, lo vuole ad ogni costo, o non lo guarda, o non gli parla, anche il papà, ecco, ombelicale, cioè vuol dire io ho una dipendenza anche tra moglie e marito, può essere così, vedo tutto il male che fai, soffro del male che mi hai fatto, ma ho una tale dipendenza da te che non sarei capace comunque, allora ci si adatta alla situazione.
Il perdono sotto condizione: ti perdonerò se mi dimostrerai di essere cambiato. È un po' una frase che normalmente si accetta tra le persone, però ha una sottile, diciamo, finezza, nel senso che non è un vero perdono. Infatti il vero perdono non mette le condizioni.
Parliamo di perdono minimalista. È vero, può essere controproducente se il perdono ferisce l'altro nella sua dignità, se lo considera come un minore, incapace di agire responsabilmente. Quindi gli ruba, diciamo, quella dignità umana che ognuno di noi porta dentro, non vuole essere perdonato dall'alto come se fosse un incapace. Ecco qui, come riporta un episodio, un'autrice, Gérard scagiona sua moglie che gli è infedele. Non ti devo perdonare, la ragione del tuo agire è al di fuori di te. Ma la moglie esplode: no, questo no, piuttosto la morte. Non voleva un perdono in cui lui pensasse di lei che era incapace, che era un minus habens.
Oggi va di moda anche nel New Age il perdono. È contemplato in questi scritti New Age, però hanno tutto un altro significato. Infatti in un certo senso i limiti di questo perdono sono ben evidenziati da molti autori. Questo tipo di perdono New Age mira alla pace interiore come unico scopo, si concentra sull'armonia, tende a scusare sempre e comunque, finisce col negare la realtà e la oggettività e anche il male per eccesso di pensiero positivo, punta sempre e comunque sulla unità come fusione a scapito del rispetto delle differenze.
Ecco, abbiamo infine il perdono impossibile, ti vorrei proprio perdonare, ma non ce la faccio. Questo mi sembra una cosa tanto umana, tanto vicina a noi, se in qualche modo abbiamo abbracciato il cristianesimo, ancora di più ci sentiamo impegnati a perdonare, ma ci sono dei momenti in cui non ce la facciamo, è troppo forte la ferita, è troppo sanguinante. Ecco, allora ci si arrende di fronte alla propria impotenza. Credo che un certo realismo in questo caso sia utile, prendere atto di questa incapacità e riconoscerla anche di fronte all'altro. Vorrei, ma non ce la faccio, in questo momento non ce la faccio, quindi darsi del tempo e già riconoscere questa incapacità significa che si vorrebbe essere in grado di perdono, e quindi in fondo si apre la strada ad una grazia, a un qualcosa, a un evento che ci consenta prima o poi di ristabilire l'armonia.
Questo per evitare quella forma che spesso si trova in giro: lo perdono ma non lo voglio più vedere, d'ora in poi farò finta che non esiste. E questo è come un modo per uccidere l'altro, praticamente chi fa questo si costruisce un mondo immaginario da cui cancella l'offensore. Sì, ci mette una pietra sopra, ma è una pietra tombale, e quindi lo elimina l'offensore. E possiamo noi pretendere un perdono perfetto? Ma da chi? Tutti siamo in cammino in questo percorso, in questo itinerario, per cui non bisogna neanche scoraggiarsi se ci ritroviamo in molte di queste forme. Noi stessi spesso ci siamo, appunto nell'esaminare questo tema, ritrovati dentro queste formule illusorie di perdono, e siamo tutti in cammino, quindi non vogliamo lasciarvi un senso di scoraggiamento, anzi è un modo per prendere atto che abbiamo bisogno di chiedere anche la grazia per poter attingere alla fonte della misericordia.
Sì, qualche precondizione del perdono, quindi prima di tutto la presa d'atto. Quando si perdona si è troppo superficiali, uno si sente offeso e non capito. Per esempio, ha subito un grosso torto nel mondo del lavoro, per non parlare del rapporto tra moglie e marito, e gli altri glielo minimizzano, gli dicono ma no, in fondo non è così. Insomma, uno si può irritare ancora di più perché sente che non viene riconosciuto l'aspetto oggettivo di quel torto che lui ha subito. E perciò la presa d'atto è fondamentale. Cioè, se io ti dico che ho sofferto per questa posizione di Tizio, di Caio, di Sempronio o di mio marito e di mia moglie, c'è evidentemente un dato di cui bisogna prendere atto. Quindi la serenità, il realismo, il non ridicolizzare o minimizzare. Il perdono si applica a qualcosa che deve appunto apparire offensivo, perciò deve esserci.
E un'altra precondizione è per mettersi nella disponibilità a perdonare e sapere che si tratta di un cammino, di un itinerario, non è un momento magico, non è appunto metterci la pietra sopra nel senso tombale di prima, ma è un percorso a tappe. Alcuni psicanalisti ne hanno individuate anche le tappe, c'è per esempio Monburkett che ne individua addirittura 12, quindi sarebbe anche lungo come percorso. Certo, noi raccogliamo anche da questi studiosi una specie di elaborazione del lutto o dell'offesa. In questo caso bisogna come metabolizzarla, bisogna prenderne atto, diceva Giulia, bisogna magari anche sentirlo nel proprio petto, questo rancore, questa reazione. Non è che noi la possiamo nascondere o misconoscere, per poi reimpadronirsene, per poi gestirla, per poi riconquistarla.
Bene, ancora bisogna avere la fedeltà come valore. Se uno pensa all'amore o al rapporto con una persona, al di là dell'amore, anche con il capo ufficio, come un semplice mordi e fuggi, non ha la forza e la volontà neanche di ricomporre una scissione. Quindi se si è appreso da piccoli a considerare la fedeltà come un valore, questo fa parte dell'educazione che noi diamo ai nostri bambini. Ha litigato col compagnetto, lascialo perdere, non vale la pena starci insieme, piuttosto che proviamo a vedere che cosa, se si può ricomporre, con la maestra non va bene, beh, cambiamo scuola perché così trovi un'altra. Non voglio dire che non ci possano essere dei casi particolari, ma l'atteggiamento di abbandonare subito un rapporto quando questo rapporto presenta delle difficoltà, quando ci sentiamo in qualche modo offesi, non è il miglior modo per educarci al perdono, perché poi da sposati, quando bisogna reggere un matrimonio e quindi una famiglia, non si può allo stesso modo semplicemente abbandonare.
Per perdonare bisogna autoperdonarsi, e questo non è un passaggio facile, perché è difficile perdonare se stessi, si ha come bisogno di riconciliarsi innanzitutto con se stessi, e anche questo è un processo da fare a tappe, ma per dire come anche gli scrittori hanno individuato bene queste dinamiche, c'è un passaggio di Georges Bernanos in cui si dice: è più facile credere di odiarsi, è una grazia dimenticare se stessi. Tuttavia, se in noi non vi fosse più traccia di orgoglio, la grazia delle grazie consisterebbe nell'amare umilmente se stessi, come se fossimo una delle membre sofferenti di Cristo. E quindi chi accetta se stesso attesta una personalità sana, chi si sa accogliere con tutti i limiti che uno ha è una persona sana. Il perdono, ha scritto un altro autore, è un atto d'amore, è desiderio di trovare un punto di contatto con il mondo per poter continuare a vivere e a realizzare i propri progetti. Si tratta di autoperdono, e allora questo autoperdono suppone la nostra accettazione, i nostri limiti, le nostre debolezze, e quindi questo ci mette nelle condizioni poi di essere capaci di altrettanta calda tenerezza verso gli altri.
Sì, mi pare bello questo passo di San Paolo che ci invita ad aiutare chi in caso non è in grado di perdonarsi. Dice: se qualcuno mi ha rattristato, non ha rattristato me soltanto, ma in parte almeno, senza esagerare, tutti voi. Per quel tale però è già sufficiente quel castigo che gli è venuto dai più, cosicché voi dovreste piuttosto usargli benevolenza, confortarlo, perché egli non soccomba sotto un dolore troppo forte. Vi esorto quindi a far prevalere nei suoi riguardi la carità, con chi ha sbagliato, aiutarlo a riprendere fiducia in se stesso. E ancora un aspetto, precondizione del perdono, è l'iniziativa personale, essere una persona capace di iniziativa, senza trascurarsi, lasciarsi andare, aspettare sempre e comunque. Un'iniziativa può essere presa, per esempio, facendo una telefonata, richiedendo un colloquio alla persona con cui si sono avuti degli screzi, oppure scrivendo una lettera. Qualche volta si può anche non scrivere una lettera, non inviarla, scriverla e non inviarla. L'importante è riaprire la comunicazione interiore con quella persona, poi dipende dai casi quale tipo di metodo utilizzare.
Beh, nel cristianesimo saggio e antico si è sempre consigliato di pregare per i nemici, e anche quella è una prima formula di apertura. Io non sono capace di riprendere un contatto, però posso pregare per il mio offensore. Ho già fatto una operazione importante, un passaggio importante. Per fare questo però è necessario anche di stare bene sul piano psichico, cioè avere un equilibrio. Io credo che la psiche, la volontà e il benessere delle persone camminano insieme. Allora bisogna avere anche attenzione a questi aspetti pratici, concreti della vita.
Abbiamo messo tra le precondizioni onore il padre e la madre. Ci sono molte persone oggi, sembra strano che c'è a che fare, però a causa di certe forme di psicologie, di psicanalisi, eccetera, che tornano sulle proprie sofferenze sempre attribuendo le colpe ai propri genitori. I genitori non hanno fatto bene la loro parte, non mi hanno abbracciato abbastanza, non mi hanno messo nel lettone, cioè una continua litania di lamentele a proposito dell'educazione che abbiamo ricevuto. In pratica, se noi non abbiamo perdonato anche i nostri genitori la parte che ci è sembrata insufficiente, insoddisfacente nei nostri confronti, non riusciamo neanche poi a essere persone serene, perché il risentimento che ci portiamo dentro influenza anche poi a catena tutti gli altri rapporti. Per questo è stato scritto: il perdono accordato ai nostri genitori è una promessa fatta ai nostri figli. Ecco, spezzare il debito significa ricominciare la storia purificata anche nei confronti dei nostri figli.
Con la fiducia che possiamo farcela, con la fiducia che l'amore può vincere il male. Non a caso Paul Ricoeur, che ha scritto anche delle bellissime pagine sul perdono, parla del perdono come della poetica della vita, che va un pochino al di sopra dell'etica. L'etica è ancora razionale, fatta di volontà, invece il perdono è un'irruzione di gratuito nella vita della persona, e molte volte bisogna diciamo come invocarla, tirarla giù, strapparla giù dal cielo. Occorre fede per noi cristiani, siamo in questo senso anche fortunati, per chiedere l'aiuto dello Spirito perché possa influenzare la nostra vita e quella dell'altro, che deve o concederci il perdono o mettersi nelle condizioni di riceverlo.
Sì, il perdono è un investimento, piacciono tanto a noi il mondo contemporaneo, l'economia, gli investimenti. Beh, è un investimento sul futuro. Chi non perdona rimane sempre legato al passato e quindi in qualche modo invecchia. Quando andavamo a messa sentivamo Ad Deum qui letificat juventut et meam, adesso non si dice più perché non si dice in latino, ma addio che mi ridà continua giovinezza, traduciamolo così, giovinezza è anche capacità di guardare avanti, di guardare al futuro. Beh, il perdono consente questo, come diceva Attilio, dando fiducia a se stessi e all'altro, dicendo all'altro: tu sei più dell'atto sbagliato che hai compiuto verso di me, e in te c'è una riserva di potenzialità su cui io voglio investire. Significa poter riaprire la storia nella sua positività, non chiudersi anche tante opportunità. A volte, anche per esperienza, questo lo dico, da un atto di perdono nascono dei frutti insospettati verso una persona con la quale avevamo chiuso il rapporto perché si era comportata male, e poi rinasce il perdono, e da questa stessa persona e da questo rapporto ricostruito vengono delle opportunità inattese alla nostra vita. E noi ci possiamo dire in quei casi: ma guarda, se io non avessi riaperto il rapporto avrei perduto tutte queste occasioni.
Io penso che un altro possibile atteggiamento che si può sviluppare, soprattutto dentro le coppie, è il sentirsi nelle stesse condizioni. E allora, invece di tenere dentro il proverbio maschilista cinese che dice: quando torni a casa picchia moglie e figli, tu non sai il motivo ma loro lo sanno, noi dovremmo come rovesciare la situazione e dire: quando torni a casa ringrazia e chiedi scusa a tua moglie e ai tuoi figli, loro non sanno il motivo ma tu lo sai. Ecco, allora come cambia veramente l'atteggiamento e il modo di mettersi in una fraternità sia con la propria moglie che con i propri figli.
Abbiamo detto che c'è un tempo per il perdono, bisogna aspettare il tempo giusto, ma qualche volta affrettarlo un po' con dei gesti che nei limiti in cui possiamo essere capaci, chiedendo a Dio la grazia di farli, ci aiuta. Abbiamo parlato, l'abbiamo chiamato tra virgolette divina commedia, cioè qualche volta un pochino di commedia, nel senso che anche se non ci sentiamo del tutto purificati e del tutto capaci di rivoler bene a quella persona, però facciamo un gesto e lo facciamo di proposito, con un po' di sforzo di volontà, e l'altro magari crede che noi ci siamo veramente riconciliati, e questo innesca un circuito positivo, virtuoso. A questo proposito io ripenso spesso a Teresina di Lisieux, che Santa Teresina conoscete tutti, no? Lei racconta di un episodio in cui una suora le dava un fastidio enorme, insomma, le era molto difficile andare d'accordo con questa suora, proprio era un macigno davanti alla sua vita di consacrata. E a un certo punto si dice, quando ho avuto più virtù, perché prima non era capace e fuggiva, dice, io fuggivo, quando la vedevo cambiavo strada per evitare di commettere qualcosa che non fosse di perfetta carità verso di lei. Poi dice, quando io sono cresciuta nella spiritualità, quando la vedevo le facevo dei grandissimi sorrisi. E allora lei racconta che a un certo punto questa suora l'ha fermata e le ha detto, ma senti, tu mi devi spiegare che cosa ti piace in particolare di me, perché io mi sono resa conto che come tratti me non tratti le altre, cioè tu mi sorridi in un modo, che cosa ti attira di me? Ecco, vedete che lei ha creduto di essere, cioè, però all'inizio è stato uno sforzo, ma poi questo sforzo ha prodotto tra le due un rapporto nuovo. Il perdono va fino a che non si ristabilisce una vera reciprocità, perché il perdono è sempre un po' disequilibrato, c'è sempre un po' uno che perdona e l'altro che viene perdonato, ma poiché siamo fratelli noi dobbiamo ripartire da condizioni di uguaglianza, rinnescare condizioni di uguaglianza e quindi l'andirivieni del rapporto, la reciprocità.
Perché questo avvenga in maniera più facile, dobbiamo in qualche modo saper leggere la nostra storia personale e coniugale sia secondo il registro orizzontale delle motivazioni psicologiche, sociali, economiche, ma anche quelle soprannaturali. Ha scritto il cardinale Daniels di Bruxelles che tutti gli sposi portano con sé la lampada dell'amore umano come le vergini della parola. Ciascuno ama l'altro perché ne è riamato. E allora questa combinazione produce come un cocktail, diciamo, positivo, virtuoso, che genera il vero perdono. Continua sempre il cardinale Daniels, lo si può paragonare al suono del pianoforte. Le due mani sono necessarie, la sinistra per l'accompagnamento, la destra per la melodia. Questa è la regola. Suonare ad una sola mano è possibile, ma il suono che si produce è molto povero e incompleto. Parimenti per il perdono. Si suona a due mani, quella di Dio e quella dell'uomo. Noi suoniamo l'accompagnamento, Dio suona la melodia. Ed è quest'ultima che determina il carattere di tutto il pezzo.
È un bellissimo brano del cardinal Daniels, quello di Bruxelles. Dio suona la melodia, per quanti pensano al pianoforte si capisce bene che noi possiamo fare solo l'accompagnamento, questo sforzo, metterci la nostra parte, e il resto è anche un dono della grazia. A un certo punto, guardando una persona, ci accorgiamo che non abbiamo più lo sguardo offuscato di prima, che non abbiamo più quel risentimento, che siamo in grado veramente di sorriderle semplicemente dal profondo del cuore.
Abbiamo ancora 10 minuti, ci dice il nostro amico.
No, è anche troppo, perché non bisogna, l'attenzione non può reggere tanto, quindi facciamone 7.
A flash vi diciamo anche in base agli studi, perché noi facendo questo lavoro sul perdono ci siamo accorti di quanti studi sono stati fatti. Non lo sapevamo neanche noi che per esempio in America hanno fatto degli studi sperimentali, in Belgio applicano metodologie sperimentali proprio su tutti questi studi incentrati sul perdono, e abbiamo visto gli effetti positivi e negativi di un perdono dato o di un perdono negato. Allora vi accenniamo solo questo per concludere questa nostra conversazione.
Per concludere, sì, qualcosa sul perdono negato, ecco, il perdono che noi non diamo cosa comporta? Malattie psicosomatiche, e l'abbiamo accennato, fragilità affettiva, una persona che è fragile, che non è capace della tenuta della promessa, disagio con se stessi. Non ci si trova bene non solo con gli altri ma anche con se stessi, più si litiga e più si sta male con sé.
Si altera anche la volontà si indebolisce e si adagia sul passato, per cui non si ha la capacità di essere presenti a se stessi.
Parzialità intellettiva, cioè si comprendono le cose in modo più parziale, non si riesce a essere sereni. Ad esempio, uno dice quella persona ha fatto quel male, e poi magari tutte le cose attorno le interpreta sempre secondo quell'ottica, e dice dipende da quel tizio se questo è andato così, che è andato là. Insomma, non riesce a vedere aiutare anche sua madre, sua zia, sua nonna, perché quelli gli continuano a voler bene. Quindi diciamo che è una piaga che si allarga.
Ancora si accentua l'intolleranza, la disgregazione sociale, quello che prima Giulia accennava, si cosifica l'altro. Se io non riesco a perdonare, praticamente non do all'altro la chance di valere più della cosa fatta. Non gli permetto di uscire da quel gesto compiuto.
Prima dicevo che si cominciano a considerare nemici a catena tutti gli altri, fino ad avere tutto il mondo nemico, nei casi di malattia mentale che deriva dal perdono non dato. E parlavamo anche delle risorse rifiutate, cioè delle risorse che potevano venire da quel rapporto. A questo proposito c'è un racconto autobiografico che scrive: nessun amico mi ha reso neanche lontanamente i servizi che mi rendono i nemici. Grazie a loro sono sempre vigile, sono obbligato a ridurre il più possibile i miei sbagli. Se non ho commesso sbagli molto gravi è proprio per merito dei miei nemici, che avevano gli occhi puntati su di me. Ecco, e questo anche tra marito e moglie, cioè noi ci rendiamo un servigio dicendoci anche la verità e anche gli sbagli che facciamo, no?
Io, un'altra parte di conseguenze negative le abbiamo individuate anche da un punto di vista della fede. Chi non perdona disobbedisce alla parola. C'è il passaggio di Matteo molto bello che dice: servo iniquo, non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno come io l'ho avuta di te? E il padrone sdegnato lo consegnò ai torturatori fino a quando non avesse pagato tutto il debito. Così il Padre mio celeste farà a voi se ognuno non perdona di cuore al proprio fratello. Poi l'abbiamo declinata questo aspetto della parola, ricordandoci che se non c'è perdono viene sfigurata la figura del padre, viene sfigurata l'immagine del figlio e dello spirito. Non stiamo ad approfondire ogni cosa, ma il Vangelo è pieno di accenni alla misericordia, al perdonare 70 volte 7 e anche a non contristare lo Spirito Santo. Sì. E nella lettera agli Efesini c'è un passaggio molto bello di non rattristare lo Spirito Santo, dove si dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, dal quale avete ricevuto il sigillo per il giorno della redenzione. Siate benigni e compassionevoli gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio in Cristo ha perdonato voi. Siate dunque imitatori di Dio come figli diletti e vivete nell'amore come anche Cristo vi ha amati e per noi ha sacrificato se stesso.
Ebbene, cosa ci fa di positivo il perdono? Innanzitutto la salute. Pensate che anche tutta la tradizione orientale, cinese, buddista, taoista, lo zen, sono discipline che hanno ben chiara l'importanza del perdonare, proprio quello che dicevamo all'inizio, non solo il cristianesimo, perché si sta bene con se stessi, ci porta il buon essere, la ricomposizione della scissione con l'altro e innanzitutto la ricomposizione di una scissione con noi stessi. C'è un autore che Attilio ha molto studiato e che ama, si chiama Emmanuel Mounier, forse molti lo conoscono, e lui dice: quando l'alter diventa alienus, io divento alienato. È vero, e non mi ritrovo, la follia è anche il non ritrovarsi più con l'altro.
Sempre a proposito di queste scienze orientali che qui diceva Giulia, mi piace leggere un passaggio di uno di questi autori che dice: perdonare ed adeguarsi alla legge secondo i maestri, i santi e i profeti conduce alla riscoperta dei rapporti tra il tutto e l'uomo, tra Dio e la sua creatura. E pensate un po' alla conseguenza, dice: quando il rancore e il non perdono attanagliano l'uomo, il medico agopuntore si pone nella condizione di intervenire. Cioè, gli questi che utilizzano come metodologia l'agopuntura si sentono autorizzati ad intervenire, a fare un ciclo di agopuntura nel caso in cui non si riesce a perdonare. Ma questo lo diciamo a sostegno di tutto quello che noi abbiamo, sì, in qualche modo individuato nell'ambito della nostra cultura.
Possiamo dire qualcosa sulla ricerca sulle coppie? Sì. È stata fatta una ricerca nell'Università di Amburgo e anche, come abbiamo detto prima, negli USA, gli effetti su chi perdona, proprio con dei dati che adesso non vi diciamo.
Alcuni si possono...
Sì, il 75% degli intervistati che ha perdonato l'affronto subito dal partner ha cambiato stato d'animo e comportamento, ha cambiato il modo di pensare e ha provato sentimenti positivi.
Poi ancora quelli che sono riusciti a perdonare hanno ridisegnato il senso della propria storia dando meno importanza a quell'episodio, hanno maturato una maggiore tolleranza e un maggiore equilibrio, hanno compreso le motivazioni dell'altro, hanno confessato che grazie alla sofferenza provocata dal perdono si sono sentite arricchite da una profonda conoscenza di sé. La pace interiore ha preso il posto dell'ossessione provocata dai pensieri negativi e persecutori.
Infine, nelle coppie hanno ripreso il gusto del rapporto, anche intimo, matrimoniale.
Hanno anche avvertito gratitudine, protezione, pace interiore. L'85% degli intervistati ha anche evitato di ripetere comportamenti spiacevoli. L'83% ha provato sentimenti positivi durante e dopo il perdono. E ancora nel 20% dei casi, per emulazione, hanno appreso a perdonare.
È cresciuta infine l'autostima. Beh, io direi di fermarci qui. Tutti effetti positivi che convalidano quello che molto semplicemente Gesù ci dice nel Vangelo: perdonare 70 volte 7 e avere il cuore a misura di Dio è vero che perdona. Per il resto poi noi tutto questo sappiamo di doverlo imparare giorno per giorno, confrontandoci, avendo misericordia anche per noi quando non ci riusciamo, che il modo migliore per non incattivirci è vero in queste difficoltà che credo tutti prima o poi incontriamo. Vi ringraziamo molto dell'ascolto e Attilio volevi...
Chiudo con San Girolamo. Gesù crocifisso chiede a San Girolamo qualcosa da donargli. Al santo monaco che gli elenca i sacrifici, la solitudine, i digiuni, il Cristo esprime un ulteriore desiderio: donami ancora i tuoi peccati perché io possa perdonarti.
Grazie. Bene, ringraziamo di cuore Giulia Paola e Attilio per questa riflessione sugli aspetti del perdono, tanto per chiudere il discorso e ritornare alle ripercussioni sociali di un perdono praticato e vissuto, visti gli effetti benefici che ha sulla persona, verrebbe da dire che un altro risvolto sociale potrebbe essere la riduzione della spesa sanitaria nazionale, visto che si sta meglio tutti. No, credo che sia stato bello ascoltare la vostra riflessione, perché prima di tutto è stata anche veramente dal punto di vista così fisico, la relazione a due voci, questo alternarsi continuo delle vostre riflessioni, credo che abbia reso la cosa più interessante, più vivace e anche molto più bella. E mi è sembrato opportuno e bello ascoltare, diciamo così, tutte quell'elenco rispondente al vero, insomma, di forme incomplete o qui in mezzo ai tranelli che sono rappresentati da pseudo perdoni, e anche invece le condizioni per un perdono autentico. Credo che ci sia materiale abbondantissimo per fare domande, per fare riflessioni o interventi da parte dell'Assemblea, alla quale facciamo arrivare subito il microfono, chiedendo eventualmente di non lasciare trascorrere troppo tempo tra una domanda e l'altra, in modo tale che possiamo sfruttare appieno questa oretta, questi tre quarti d'ora che abbiamo ancora per poter approfondire il tema. Approfitto solo per dire questo, che al termine della mattinata insieme consegneremo alcune domande che abbiamo chiesto ai nostri due amici di preparare per poter continuare il discorso a casa. Evidentemente il convegno è sempre un momento, diciamo così, limitato come durata. Abbiamo scelto già dal primo anno di dedicare il pomeriggio alla festa insieme con i bambini, cioè quindi a vivere anche la dimensione familiare nella condivisione con loro del momento qui in teatro, quindi non ci sarà più tanto tempo per ritornare sul tema. Però crediamo che quelle cose ascoltate e i suggerimenti che abbiamo ricevuto possano diventare materiale per continuare il confronto, il dialogo di coppie, quindi ci saranno tre o quattro interrogativi che vi consegneremo, un bigliettino che appunto vi consegneremo prima di uscire, proprio perché vorremmo che in qualche modo il convegno e soprattutto le problematiche ascoltate questa mattina potessero, ecco, diventare un ulteriore spunto per parlare a casa, per confrontarsi insomma su quello che abbiamo ascoltato. Chiedo cortesemente se qualcuno può far girare il microfono in sala, in modo tale che così ascoltiamo le domande e gli interrogativi di tutti.